È una grande gioia stare con voi stasera, è un privilegio. Mi è piaciuta anche molto questa preghiera per i bambini. Bella, veramente bella. Grazie che mi date questa occasione per poter condividere la parola di Dio. Mi chiamo Lazzaro, come avete già sentito, forse qualcuno già mi conosce, qualcuno no. Ho conosciuto il Signore qualche anno fa, nell'86, ero a Monaco di Baviera, mia moglie è di Monaco, ero lì e il Signore mi ha chiamato. E grazie a Dio le mie orecchie erano aperte, mi ha aperto le orecchie, ho potuto capire, conoscere il Vangelo e usufruire della sua grazia. Dal 95 con mia moglie che siamo all'Aquila per condividere il Vangelo con gli italiani e all'Aquila qualche anno dopo è nato Salvati per Servire, un'associazione che già conoscete, già sostenete con le preghiere e non solo con le preghiere, magari avete sostenuto anche qualche progetto, un'associazione che vuole, desidera glorificare Dio e essere un incoraggiamento per la Chiesa, per i credenti, per i missionari, poter dare uno strumento alla Chiesa per poter portare il Vangelo. Quindi ci occupiamo di vari progetti, non sto qui ad elencarli, ma ne dico qualcuno. In Ruanda, che è un paese del Centro Africa, abbiamo una scuola per bambini di strada, un paese non musulmano, però che i musulmani fanno tanto. Però noi abbiamo una scuola cristiana, dove i bambini che non hanno possibilità di andare a scuola, una scuola materna, possono andare lì non solo imparare a leggere e scrivere, ma hanno degli insegnanti credenti e ricevono i principi biblici del Vangelo. A fianco a questa scuola abbiamo un progetto anche che è un progetto di adozione a distanza o sostegno a distanza, dove noi con 25 euro diamo la possibilità a un bambino di poter andare a scuola. È una cosa che già fanno tanti. Ma di queste cose buone, più se ne fanno e meglio è. Le cose buone non sono mai tante. Quindi sono tanti che fanno questo nel mondo e anche i credenti fanno questo e noi pensiamo che è una cosa buona, quindi abbiamo una novantina di bambini che diamo la possibilità di andare a scuola. Naturalmente questi bambini non solo hanno la possibilità di andare a scuola, che con i bambini quasi annoiano a scuola, lì i bambini hanno veramente gioia di andare a scuola. Ma il Vangelo non solo entra nella loro vita, ma entra nella famiglia di questi bambini, perché poi tutta la famiglia è coinvolta in questo. E l'ultima cosa che dico di Salvati per Servire, abbiamo attualmente un progetto che insieme per l'India stiamo facendo dei pozzi per dare acqua potabile a persone che l'acqua da bere, buona, decente, possiamo dire, non l'hanno mai vista. Quindi stiamo facendo dei pozzi in India con dei fratelli lì sul posto. Questo si chiama Insieme per l'India, stiamo facendo un po' di pozzi, siamo arrivati al sesto pozzo. Abbiamo detto 15, ma il Signore può cambiare anche le cifre, magari le gire diventano 51 i pozzi, non 15, forse anche di più. Quindi continuate a sostenerci con le vostre preghiere. Se volete più informazioni dettagliate su Salvati per Servire, abbiamo una pagina web, abbiamo un sito dove potete vedere un po' di cose, ma abbiamo anche un progetto che forse conoscete, si chiama Cristiani Online, dove ne faccio parte, che è anche un progetto di Salvati per Servire, dove noi ogni sera abbiamo una trasmissione che va su YouTube e su Facebook, dove si predica il Vangelo, cerchiamo di predicare il Vangelo e anche lì vengono presentati dei progetti di Salvati per Servire. Bene, mi è stato chiesto di condividere anche qualcosa dalla parola di Dio e questo, come ho detto prima, è un privilegio, una grande gioia. Anche se vi confesso, io sono sempre agitato e nervoso quando parlo della parola di Dio, perché è una grande responsabilità parlare a delle anime della volontà di Dio, di quello che Dio ha rivelato nella sua parola. Quindi grazie che voi mi sostenete con la vostra preghiera e la vostra pazienza. Allora, questa sera volevo condividere qualche pensiero sulla lettera agli Efesini, capitolo 2, versetto 8 a 10. Sono dei versetti molto conosciuti, molto famosi, nella scuola domenicale si imparano a memoria questi versetti, perché sono, diciamo, un concentrato del Vangelo. Il Vangelo viene lì messo in modo chiaro, semplice, in poche parole. Ma anche se sono poche parole, questi versetti sono ricchi, ricchi di informazioni, informazioni meravigliose. Spesso nella vita chi ha qualcosa di grande valore, già da tanto tempo, tende a perdere la consapevolezza del valore delle cose che ha in suo possesso. Similmente è facile essere così familiare con certe verità meravigliose della Bibbia e non ci rendiamo conto dell'immensità di tale verità, che cosa esse significano per noi. Allora voglio leggere questi versetti, Efesini capitolo 2, dal versetto 8 al versetto 10, è scritto così. Infatti, voi siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, e non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù, per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Qui Paolo dichiara categoricamente che siamo salvati per grazia. Questo non è un nuovo argomento, piuttosto Paolo sta riassumendo in poche parole la verità che ha già insegnato in modo più dettagliato, guidato da Dio, nel capitolo 1 e anche di Efesini e anche all'inizio di questo capitolo, capitolo 2. Paolo ci ha spiegato che la nostra salvezza è un'opera di Dio, che ha avuto inizio nel suo proposito nell'eternità passata. Infatti in Efesini è scritto così, leggiamo che Dio ci ha eletti, ci ha chiamati, ci ha perdonati in Cristo, ci ha sigillati con lo Spirito Santo. All'inizio anche di Efesino 2 leggiamo che Dio ci ha vivificati quando eravamo morti nei nostri peccati e ci dichiara perfino che Dio ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Tutto questo rappresenta l'opera e la scelta di Dio, fatta in base alla sua sovrana volontà. Tutto questo fa parte della nostra salvezza ed è stato fatto interamente per grazia. Come abbiamo già letto, Efesini 2:8, voi infatti siete stati salvati per grazia. La prima frase qua è una dichiarazione di immensa ed eterna importanza. Per ogni vero credente, ogni vero cristiano dovrebbe sapere e conoscere questa verità. Siete stati salvati. Notiamo che il verbo è nella forma passiva, anziché attiva. Quando c'è un verbo in forma attiva, il soggetto, in questo caso voi, compie l'azione. Al contrario, quando, come in questa circostanza, il verbo è al passivo, il soggetto riceve l'azione, non la compie. Voi siete stati salvati. Per esempio, nella frase Alberto ha mangiato la mela, il soggetto è Alberto. Compie l'azione perché il verbo è attivo. Invece, nella frase la mela è stata mangiata da Alberto, il soggetto è la mela, non ha compiuto l'azione, piuttosto l'azione è stata compiuta totalmente da un altro, in questo caso Alberto, perché il soggetto, che era la mela, ha subito l'azione. Non so se ho reso l'idea. Noi siamo stati salvati, non abbiamo fatto nulla per la salvezza, l'ha fatto tutto Dio. La forma è passiva, noi abbiamo in modo positivo subito l'azione di Dio in questa grazia che Lui ha voluto applicare nella nostra vita. Perciò nel nostro versetto, come ho già detto, voi siete stati salvati, è una chiara dichiarazione che la salvezza è stata compiuta da qualcun altro e non da noi. Noi siamo stati salvati, la salvezza è stata l'opera di Dio in noi. Egli ci ha salvato, non è stata una nostra opera. Noi abbiamo ricevuto la salvezza compiuta da Dio. La salvezza è sempre salvezza da qualcosa a qualcosa. La salvezza è la salvezza dai nostri peccati e perciò la salvezza è la salvezza dall'ira di Dio, la salvezza è dalla condanna eterna che meritavamo. È alla salvezza, alla giustificazione in Cristo, alla comunione eterna con Dio stesso. Dalla morte alla vita siamo stati salvati, dall'inimicizia con Dio alla pace con Dio. La salvezza è dalla maledizione eterna alla benedizione eterna. In altre epistole del Nuovo Testamento si parla della salvezza in termini futuri. In questa lettera, Efesini, l'autore parla della salvezza come un atto già compiuto. In realtà entrambi i modi di parlare della salvezza sono corretti. Come fatto, la salvezza è già una realtà. Tu sei stato salvato. Tu sei già in Cristo Gesù. Sei già giustificato. Non c'è più nessuna condanna per te. Hai già pace con Dio. Sei già passato dalla morte alla vita, sei già stato rigenerato e ora la tua vita è nascosta in Cristo Gesù. Allo stesso tempo ci sono anche degli aspetti per i quali la salvezza è ancora futura. Siamo già figli di Dio, ma ciò non è ancora stato manifestato al mondo. non siamo ancora stati glorificati con Gesù Cristo, il che succederà al suo ritorno, come noi ben sappiamo. Perciò la salvezza è già una realtà, anche se ci sono alcuni aspetti della salvezza che sono futuri. Perciò Paolo, scrivendo ai credenti, dichiara: voi siete stati salvati, anche noi, come gli Efesini, possiamo dire anche noi siamo stati salvati. Alla fine di questa prima fase troviamo una delle parole più meravigliose che sono presenti in tutta la Bibbia e forse potremmo dire anche in tutto l'universo materiale e spirituale. Noi siamo stati salvati per grazia. Grazia di Dio è la parola più grande che esiste. Non c'è niente di più grande della grazia di Dio, solo Dio è più grande della sua grazia. Che meraviglia, questa parola consola il nostro cuore, questa è una parola che porta conforto, questa è una parola che porta incoraggiamento, questa parola innalza colui che ha abbattuto, la grazia dà vita ai morti, dà una viva speranza a quelli che ne erano privi. La parola grazia vuol dire favore da parte di Dio, assolutamente non meritato e non dovuto. Perciò è per grazia che Dio dona buone cose a persone che assolutamente non meritavano quei doni. Se un dono fosse basato su qualche merito attuale o futuro di una certa persona, non sarebbe più per grazia. Il significato stesso della parola grazia vuol dire che non è meritata. La grazia ci fa ricevere il bene da Dio quando noi meritavamo il male. La grazia ci fa ricevere la misericordia di Dio anziché la condanna che meritavamo. La grazia ci fa avere pace con Dio anziché l'inimicizia. La grazia ci dà libero accesso al trono della grazia anziché essere respinti eternamente dalla sua presenza come meritavamo. La grazia ci fa avere la promessa che Dio non ci lascerà e non ci abbandonerà quando invece noi meriteremmo di essere abbandonati all'inferno. La grazia ci fa avere la promessa che Dio non permetterà che siamo tentati o provati oltre le nostre forze, nonostante che noi meriteremmo di essere provati con pesi insopportabili per tutta l'eternità. La grazia ci fa conoscere l'amore di Dio anziché l'ira di Dio che noi meritiamo. La grazia ci fa avere pace che supera la comprensione, anziché il terrore del giudizio. La grazia ci fa ricevere il bene quando noi meritiamo solo il male. E potremo continuare a parlare di questa grazia. Quanto è meraviglioso questo dono, quanto è grande questo dono. Ogni bene che noi riceviamo da Dio è frutto della sua grazia. Ogni bene in noi è un risultato della grazia di Dio. Siamo stati salvati per grazia. Quanto è preziosa la grazia di Dio verso di noi. E poi è scritto mediante la fede. Siamo stati salvati per grazia e questa salvezza ci è stata data mediante la fede in Cristo Gesù. Siamo stati salvati per grazia mediante la fede in Cristo Gesù, anche se in questo versetto non è scritto in Cristo Gesù, in fede in Cristo Gesù. Ciò però è chiaramente inteso perché Paolo aveva già parlato della loro fede verso gli Efesini in Cristo Gesù. In Efesini capitolo 1 versetto 15, perciò leggo: perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi. Qui vediamo che la fede non è una fede chissà in che cosa, ma è specificata in Cristo Gesù. La nostra fede è in Cristo Gesù. Infatti ripetutamente nella Bibbia troviamo che la fede è la fede in Gesù Cristo. Leggo Giovanni capitolo 3, versetto 14 a 16, è scritto così: bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Vedete, la fede, sinonimo credere, è in Lui, in Cristo. La salvezza arriva mediante la fede in Gesù Cristo. Ma che cos'è la fede? Allora, quando abbiamo domande così, naturalmente è giusto interpellare la scrittura. Ebrei capitolo 11, versetto 1, abbiamo la definizione della fede. È scritto così: ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Questa è la definizione della fede. Avere fede in qualcuno, in qualcosa, vuol dire porre la nostra fiducia, la nostra speranza in quella persona o cosa per la nostra salvezza. La fede in ciò su cui basiamo la nostra salvezza è la fede in Cristo Gesù. Allora vogliamo vedere un esempio di fede negativo. un esempio di fede negativo. Matteo capitolo 7, versetto 21 a 23. E questo è un esempio di fede negativo. È Gesù Cristo che parla e notiamo che cosa lui dice a queste persone, perché loro arrivano lì con degli argomenti su quale basavano la loro salvezza. E Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, noi abbiamo noi profetizzato nel nome tuo scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti. Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Allora queste persone avevano fede, ma avevano una fede negativa. Loro si presentano a Gesù nel giorno del giudizio e parlano di tutto quello che avevano fatto nel nome di Gesù. In altre parole, avevano fiducia di essere ammessi in cielo, in paradiso, in base a quello che avevano fatto loro. Certamente credevano nella persona di Gesù, lo chiamano Signore, ma la loro fede, per quanto riguarda la loro salvezza, era in quanto loro avevano fatto nel nome di Gesù. In altre parole, la loro fede era nelle loro opere. Ed è per questo che essi vengono condannati alle pene eterne. Perché non avevano fede in Gesù, ma fede in quello che loro hanno fatto per Gesù. Quindi questo è un esempio negativo. Oggi tante persone credono che saranno ammesse in cielo perché sono state religiose, perché non hanno fatto del male, perché cercano di fare il loro meglio, ma in tutti questi casi hanno fede in loro stessi o nella religione. L'unica fede per la quale si arriva alla salvezza certa è la fede in Gesù Cristo. Questa è l'unica fede che salva, la fede in Gesù Cristo, non in qualsiasi altra cosa, ma solo in Gesù. Atti capitolo 4, versetto 12, leggo: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Atti 4, 12. Il fatto che il tuo peccato è così grave agli occhi di Dio, che è un Dio santo, che merita la condanna eterna, tutti meritavamo la condanna eterna, e che solamente la morte di Cristo Gesù al tuo posto, al mio posto, può liberarmi dalla giusta condanna. La fede in Gesù è la fede che Gesù Cristo è Dio, è diventato uomo, Dio uomo, il sovrano Signore dei Signori, il Re dei Re, l'unico Salvatore. La fede in Cristo Gesù si basa su quello che Lui ha fatto per te alla croce, la sua morte e la sua risurrezione. È solo la fede in Cristo Gesù che salva. Solo la fede in Cristo Gesù e nient'altro da aggiungere. Questo versetto aggiunge ancora una cosa, e leggo ancora Efesini 2,8, è scritto: voi siete stati salvati per grazia mediante la fede, e poi è scritto: e ciò non viene da voi, ciò non viene da voi. Allora voglio capire insieme a voi questo ciò non viene da voi, a cosa si riferisce? A cosa si potrebbe riferire ciò non viene da voi? Perché abbiamo tre cose: abbiamo la salvezza, abbiamo la grazia e abbiamo la fede. Potrebbe riferirsi alla grazia? L'abbiamo detto. Come potrebbe la grazia partire da noi? Io penso che nessuno penserebbe mai qui che noi siamo l'origine della grazia. La grazia viene da Dio. È chiaro per tutti. Allora qualcuno ha pensato che la salvezza, questo ciò non viene da voi, si riferisce alla salvezza, ma anche quella sappiamo. Sappiamo bene. Qualsiasi mente logica non penserebbe mai che la grazia e la salvezza hanno origine da noi. Allora è rimasta solo la fede. La vera fede che salva non ha origine da noi. Non siamo noi che la generiamo. E qui è bene che stiamo attenti per capire, e devo stare attento anch'io a non essere capito male, a esprimermi bene. La vera fede che salva non la generiamo noi. C'è un altro versetto che dice: c'è una fede, quindi è generata da un unico essere questa fede. C'è una fede, un Signore, una fede, un battesimo. Conosciamo questi versetti, vero? Allora vogliamo vedere un po' insieme questa fede, da dove è generata. Allora Galati capitolo 3 versetto 23 è scritto così: Ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia. Quindi la fede è qualcosa che doveva venire. E poi addirittura dice, eravamo rinchiusi sotto la custodia della legge in attesa della fede che doveva essere rivelata. Quindi la fede doveva venire e doveva essere anche rilevata. E sempre in Galati capitolo 3 versetto 25 scrive così: ma ora che la fede è venuta, allora quindi è una fede in movimento, deve venire, deve essere rivelata. C'è un altro versetto molto interessante in Ebrei capitolo 12 versetto 2 che parla della fede ed è scritto così: fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Poi continua il versetto, ma io volevo fermarmi a questa affermazione. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Allora la fede deve venire, la fede deve essere rivelata. C'è Gesù che dice che quando tu, io, noi fissiamo lo sguardo su di Lui, Lui fa questa azione, Lui crea la fede, la crea e la rende perfetta. Allora uno potrebbe dire, allora come faccio io a realizzare questa realtà? Come faccio a fissare lo sguardo su Gesù? Io voglio che Lui crea la fede e la rende perfetta in me? Dobbiamo sempre attenerci a quello che è scritto nella Bibbia, non a quello che pensiamo noi. Penso questa è una nostra caratteristica. Noi, la nostra fede si basa su Romani capitolo 10, versetto 17. Così la fede viene da ciò che si ascolta. E ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. E potremo continuare a trovare versetti nella Bibbia che sottolineano questo aspetto. Allora, la parola di Dio, che è quella che ci ha rigenerati, come dice Pietro, è quella che quando tu l'ascolti con il tuo cuore, con le tue orecchie, con la tua forza, con la tua volontà, Lui la usa per creare la fede in te. Quando tu ascolti la parola di Dio con la giusta attenzione, con il giusto atteggiamento, Cristo crea la fede in te. Cristo crea la vera fede in te. Io non sto dicendo che noi non dobbiamo credere, noi dobbiamo credere, ma non è il nostro credo che ci salva, è la fede che Lui crea in noi, la vera fede che Lui crea in noi. Vedremo più avanti ancora qualcosa che sottolinea questo aspetto. Allora, abbiamo capito che cosa che è scritto in questo versetto, ciò che non viene da noi. Siamo, penso, d'accordo che la grazia non potrebbe essere. Nessuno penserebbe che la grazia viene da noi. Nessuno potrebbe pensare che la salvezza viene da noi. Allora qui lo Spirito Santo ha sottolineato questo aspetto perché forse qualcuno questo pensiero ce l'ha, che la fede ha origine in noi. Allora qui lo Spirito Santo ci corregge e dice: ciò non viene da voi, non viene da noi. Perché è importante sapere che non siamo noi l'origine della fede? Sapete, io ho la certezza della salvezza, ma non perché sono chissà che cosa. Io penso di essere molto mediocre, ma ho la certezza della salvezza perché non si basa sulla mia mediocrità, si basa su quello che Dio ha fatto. Se la fede che io vivo fosse generata da me, avrei tanti dubbi. Ma visto che la fede che io vivo è generata da Lui, io ho la certezza perché Lui non sbaglia. Lui le cose le fa bene, le fa perfette e le compie. Quindi sapere che la fede che in Cristo Gesù vivo non viene da me, ma viene da Lui come sorgente, mi dà certezza della salvezza. Voglio ancora leggere in Giovanni capitolo 1, versetto 12 e 13, dove sottolinea questo aspetto ancora. Qua conosciamo questi versetti, forse li abbiamo imparati a memoria. Qui si parla che al versetto 12 tutti quelli che hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, quelli cioè che credono nel suo nome. Ed ecco che al versetto 13 poi c'è un chiarimento di questo aspetto, di quelli che sono diventati figli di Dio. Non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Noi parliamo della nuova nascita, Parliamo di questo miracolo enorme che Dio compie in un essere umano. Ma in questa nuova nascita ha fatto tutto Lui. Ha fatto tutto Lui. Io ho detto soltanto sì, sono d'accordo. Non ho messo la mia fede, ho preso la sua fede, il suo dono. E ho detto sono d'accordo, Signore sono d'accordo. C'è un esempio bellissimo nell'Antico Testamento con Abramo che è il padre della fede. E forse ci ricordiamo questo esempio, dove Dio fa un patto con Abramo. E si prepara tutto per questo patto. E quando si facevano i patti, una volta non si andava come oggi, oggi si va da un notaio e si fa un documento. Anticamente era diverso. C'erano degli animali che venivano sacrificati e i due che facevano parte di questo patto passavano, diciamo, tra queste carcasse di animali e sigillavano il patto. Vi ricordate Dio cosa ha fatto con Abramo? L'ha fatto addormentare. Abramo dormiva. Un sonno pesante è caduto su Abramo. E questa è una lezione molto forte per noi, perché anche se Dio definisce Abramo il padre della fede, gli ha detto, tu non fare nulla, perché se fai qualcosa, forse rovini, faccio tutto io. Dio dice la stessa cosa a noi. Per la salvezza ha fatto tutto Lui. Non abbiamo fatto nulla, perché poi i versetti che seguono, è chiaro, a chi va la gloria della nostra salvezza? Va tutto a Dio. Ma se tu hai fatto una sola cosa, piccola che sia, o pensi di aver fatto una sola cosa, piccola che sia, togli la gloria a Dio. Dio ha tutta la gloria per la tua salvezza, tutta, al 100%. Non c'è niente che tu hai fatto per la tua salvezza, l'ha fatta tutta Lui. Anche quella fede che ti salva è stato un suo dono nella tua vita. Voglio leggere ancora qualcosa che parlano di questo. È scritto che nella scrittura che l'uomo naturale non ha in sé la capacità di credere in Gesù Cristo come Salvatore, perché lui è morto nei suoi peccati. Allora vediamo cosa dice Gesù in Giovanni capitolo 6 versetto 44. Teniamo in mente che qui venire è un sinonimo di credere o di avere fede. Gesù dice, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 6,44, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. È Dio che opera nel cuore dell'uomo prima che noi capiamo il Vangelo. Chi ci convince di giustizia, giudizio e peccato? Il nostro intelletto? Noi che abbiamo letto la Bibbia abbiamo capito? No, è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci convince. Tutta l'azione della salvezza si compie da parte di Dio. E tu fai solo una cosa, dici sì a Lui, sono d'accordo con quello che tu fai con me. Leggo ancora un versetto, sempre in Giovanni, capitolo 6, versetto 65, sempre Gesù dice, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre mio. Ma noi sappiamo che Dio però non fa selezioni. Dio non ha deciso di scegliere noi e gli altri no. Qual è la volontà di Dio? Salvare tutti gli uomini. Questa è la volontà di Dio. Dio offre il Vangelo a tutti gli uomini. C'è qualcuno che dice sì, c'è qualcuno che dice no. Però rimane il fatto che noi non siamo noi che abbiamo cercato Lui, ma Lui che ha cercato noi. Non siamo noi che abbiamo amato Lui, ma Lui che ha amato noi. Noi abbiamo soltanto dato il nostro consenso a quello che Lui voleva fare nella nostra vita. Occorre un'opera divina prima che uno possa credere. Infatti la nostra fede in Gesù Cristo è un dono di grazia. E vogliamo leggere in Filippesi capitolo 1 versetto 29. È scritto così, poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo non solo di credere, ma anche di soffrire per Lui. Cosa ci è stato dato a noi? La grazia per amore di Cristo di credere. Il fatto che noi crediamo è per grazia di Dio. La grazia di Dio nella tua vita è entrata e ti ha portato il dono della fede. Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo. Dio che interviene in un modo meraviglioso. Quindi la salvezza è per grazia, mediante la fede, e la stessa fede è un dono di Dio, non viene da noi. In Giovanni capitolo 3, versetto 36, è scritto così, 3:36, Vangelo di Giovanni: chi crede nel figlio ha la vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Allora, il fatto che la fede non ha origine in noi non vuol dire che noi non dobbiamo credere. Noi dobbiamo credere, ma poi dobbiamo avere questa consapevolezza. Non ha origine in noi la cosa. Non siamo noi quelli che hanno immesso in moto tutto. Non è la mia fede che mi ha portato a questi risultati, ma è il suo dono, la sua grazia che mi ha portato questi risultati. È un dono di Dio. La fede è il dono di Dio. Questa è una semplice frase, però che contiene una verità infinita. Il sovrano Signore di tutto l'universo, il Santissimo Dio, ha scelto di donare la fede a te. E tramite essa poi ricevi la vita eterna. Che meraviglia! Tramite essa riconosci Gesù. Tramite essa vivi con Gesù. Il Dio sovrano, Signore di tutto l'universo, il Santissimo Dio, ha scelto di donarti la fede. Questo è il Vangelo. Dio che ti propone qualcosa di grande, di meraviglioso, di unico. Questo è un dono meraviglioso, un atto divino di amore. Anche se è già chiaro quello che abbiamo letto qua, però nei versetti che seguono parla di opere e di non gloriarsi. Allora leggo ancora Efesini capitolo 2 versetto 8 e 9. Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Quando la Bibbia parla di opere, ne parla tanto di opere, parla di opere di ubbidienza alla legge di Dio, quelle cose buone e giuste che dovremmo fare. Il fatto è che nessuno potrebbe fare mai abbastanza opere per essere salvati. La Bibbia stessa lo dice in tantissimi posti, non c'è stato mai sulla terra nessun uomo che ha mai compiuto tutte le opere che Dio prescrive nella sua legge. Allora leggo in Galati capitolo 2 versetto 15 a 16. Noi di nascita giudei e non peccatori fra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per la legge, della legge, ma per mezzo della fede in Cristo Gesù. Abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. Nessuna carne, nessun uomo potrà mai essere giustificato per le opere. Quindi sappiamo, noi sappiamo di cosa parlano le opere, ma dobbiamo tenerlo sempre presente, sempre presente. Non c'è nessuna cosa che tu hai fatto per meritare la salvezza, nemmeno il tuo credere intellettuale. Perché se noi pensiamo che la fede ha origine in noi, è un'opera. Io ho capito e ho creduto. È qualcosa che ho fatto io. Io ho capito e ho creduto. Sempre leggo in Galati capitolo 3, versetto 10 e 11. Ora tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. L'unico modo per arrivare alla salvezza per mezzo delle opere sarebbe di non peccare mai e di fare solo il bene tutti i giorni, il che costituisce un senso di perseverare in tutto quello che Dio mi fa conoscere. Però sappiamo per esperienza che non è così. Sappiamo anche dalla parola di Dio che noi tutti pecchiamo, tutti manchiamo, e che nessuno è mai riuscito a perseverare nell'ubbidienza ad ogni punto della legge di Dio, nessuno tranne Gesù. Solo Gesù è stato qui e non ha mai peccato. Solo Lui. Quindi nessun altro avrebbe potuto mai ricevere salvezza per il suo agire. Quindi affinché nessuno si glori. Tutto quello che noi abbiamo ricevuto dà la gloria a Dio. Anche il fatto che noi abbiamo fede dà gloria a Dio. Se noi diamo il giusto nome a questa fede, se noi abbiamo la consapevolezza che questa fede non ha origini in noi, ma è un suo dono, questo dà gloria a Dio. Gloriamo Dio per quello che Lui ci ha dato. 1 Corinzi capitolo 1, versetto 30 e versetto 31, è scritto così: ora, grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale è stato fatto da Dio per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si gloria nel Signore. Noi ci gloriamo in Dio, perché Lui nella sua immensa grazia, nella sua immensa misericordia, ci ha donato la fede, ci ha portato la salvezza tramite questa fede. Allora voglio concludere. Dio rivela degli aspetti della nostra salvezza che non potremo mai arrivare a concepire da soli, con i nostri ragionamenti umani, con le nostre logiche. Infatti, se consideriamo la salvezza dal punto di vista umano, cioè solo in base a quello che possiamo capire con i nostri ragionamenti e da quello che abbiamo percepito con i nostri sensi, non arriveremmo mai a sapere che la nostra fede potrebbe venire da Dio. Per conto nostro non sapremo mai che Dio aveva pianificato, c'è scritto nella scrittura che Dio ha pianificato prima che noi nascessimo la nostra salvezza, l'ha pianificata prima, era un suo disegno, una sua volontà, prima della fondazione del mondo. Lui ha pianificato la nostra adozione come figli. Non sapremo mai che eravamo morti nei nostri peccati e che Dio ci ha vivificato in Cristo Gesù. Non avremo mai saputo che in Cristo tutte le cose sussistono. Tutte queste meraviglie non le avremmo mai sapute se Dio non le avesse rivelate nella sua parola. Quanto è importante leggere la scrittura. Quanto è importante avere un tempo per noi, ognuno di noi: Signore, parla al mio cuore. Signore, rivelati. Lui lo fa. Indipendentemente dal tuo stato culturale. Ci sono grandi scienziati, ma io ho conosciuto anche persone che hanno imparato a leggere e scrivere solo leggendo la Bibbia. Non sapevano nulla. Non importa il tuo stato culturale, il tuo stato etico. Non ha importanza per Dio. Dio vuole parlare al tuo cuore. Quanto è importante. È scritto nella Bibbia che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito Santo, perché esse sono pazzia per lui. Non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. 1 Corinzi capitolo 2, versetto 14. Però ora è diverso per noi. Ora, avendo lo Spirito Santo, che è Lui che ci rivela la sua parola. Lo Spirito Santo ha questo compito meraviglioso di guidarti nella sua parola, di aprire i tuoi occhi, di aprire le tue orecchie, di toccare il tuo cuore. E lo Spirito Santo è Dio. Dio opera tutti i giorni in modo meraviglioso. Però sapete, come alla salvezza Dio aveva preparato tutto, ma non tutti sono salvati. Anche se Dio vuole salvare tutti, chi è salvato? Solo chi è d'accordo con Lui. Io lo uso questo termine, scusatemi, chi è d'accordo con Lui, forse per qualcuno è strano, ma mi sembra così. Chi è d'accordo con Dio, quando riceve la proposta del Vangelo, viene salvato. Chi non è d'accordo non rimane, non può essere salvato. La stessa cosa, lo stesso principio rimane dopo, per i salvati. Lo Spirito Santo vuole guidarti, vuole darti consolazione, rivelazione, vuole guidarti nella sua parola, riempire il tuo cuore, far conoscere sempre di più Cristo, fissare lo sguardo su Gesù. Come facciamo se non leggiamo la Bibbia? E se non speriamo e crediamo che lo Spirito Santo ci guidi? Perché io devo leggere la Bibbia, ma non devo aspettare che soltanto il mio intelletto, il mio sapere, porti dei risultati. È buono che io rifletto, ci penso, ma ancora meglio se io prego 2 minuti. Puoi pregare anche 2 ore, ma io dico 2 minuti. E avere questa certezza: Signore, io sono qui, Tu l'hai promesso, che Ti farai conoscere da me. Le cose che l'occhio non vide e che orecchio non udì, che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. 1 Corinzi capitolo 2 versetto 9, lo rileggo. Le cose che occhio non vide, che orecchio non udì e che mai salirono dal cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Oggi io sono stato a pranzo da una cara sorella e ha preparato qualcosa di buono per me. C'era un piccolo antipastino, poi c'era una zuppa buona e poi c'era anche una bella lasagna. Tutto splendido, preparato. Erano lì. Cosa pensate sarebbe successo se io mi sarei seduto al tavolo e non avrei mosso la mano, niente? Zitto, la mia bocca chiusa. Erano pronte lì, per me, ma sarebbero rimaste lì. Non avrei usufruito di questa meraviglia. Molte volte abbiamo questo problema noi. Dio prepara le cose, sono lì, ma noi non le prendiamo. Noi non le prendiamo. Le cose che occhio non vide, che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Continua poi anche il versetto 10. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Sono delle promesse meravigliose qui. Allora facciamo le nostre queste promesse, perché Dio lo dice a noi. Se ami Dio, sono per te. È scritto qua, per coloro che lo amano. Non per coloro che hanno capito tutto, non per coloro che hanno studiato teologia, conoscono l'ebraico, non per coloro che conoscono i versetti a memoria, per coloro che lo amano. Solo questo richiede Dio. Lo ami? Vuoi tu le cose che ha preparato? Le riceverai. Ma diglielo, lui lo vuole sentire da te, anche se lo sa, lo vuole sentire. Tutte le preghiere che noi facciamo, Dio le sa prima, vero? Però le vuole sentire. Sono delle cose che forse ci sfuggono alla nostra logica, ma funziona così. Quindi voglio concludere. Vedo che l'orologio corre. A chi è stato salvato, dico che sei stato salvato dalla morte eterna, sei stato salvato da un tormento eterno, sei stato salvato dalla separazione eterna da Dio, sei stato salvato per grazia, cioè in virtù di quel favore di un Dio infinito ed eterno. Noi non meritavamo affatto questo, addirittura meritavamo solamente una condanna eterna da Dio. Questa salvezza per grazia è arrivata mediante la fede in Cristo Gesù, che a sua volta è stato un dono di Dio. Fede in Gesù vuol dire che Dio ci ha fatto capire che eravamo sotto condanna, eravamo senza speranza, che era impossibile per noi ottenere mai e poi mai la salvezza con le nostre buone opere o con le nostre capacità. Dio ci ha fatto capire che ci aspettava solamente il giudizio, con la condanna eterna come esito. Ma avendoci fatto conoscere tutto questo, Dio ci ha aperto gli occhi per vedere che in Gesù Cristo, il Salvatore, Lui è l'unico Salvatore, colui che salva dall'ira di Dio, colui che paga la condanna eterna, colui che per mezzo del quale possiamo essere riconciliati con Dio. Dio ci ha donato la fede in Cristo Gesù e questa gloria va tutta a Lui. Forse c'è qualcuno, questa sera io non lo so, ma tu lo sai e anche Dio lo sa. Voi due lo sapete, c'è qualcuno che non ha certezza di salvezza, che non è d'accordo con Dio. Perché se sei d'accordo con Dio, glielo devi dire. E se glielo dici a Dio che sei d'accordo, riceverai certezza di salvezza. Riceverai. Ne sono convinto perché non solo lo dice la Scrittura in tantissimi passi, ma l'ho vissuto per esperienza. Io l'ho vissuto per esperienza. Ho conosciuto dei credenti a Monaco di Baviera e io non parlavo tedesco. Allora non manco parlavano italiano. Quindi non potevamo fare grandi discussioni. Mi hanno regalato un Nuovo Testamento e l'ho letto. Sapete, io non è che ho studiato chissà che cosa. Sono una persona semplice. All'epoca avevo la licenza media. Era normale. Quindi non sapevo niente di teologia. Ho letto il Nuovo Testamento e ho capito subito che c'era una salvezza in offerta. C'era qualcosa che mi veniva offerto. E io dovevo decidere per qualcosa. E sapevo che anche una non decisione era una decisione. Una non decisione a un'offerta è una decisione. Perché se qualcuno ti offre qualcosa, tu puoi rifiutare o puoi accettarla. Ma se non fai nulla, l'offerente la vede come un rifiuto. Se io oggi all'invito a pranzo non avrei detto né sì né no, ma non mi sarei seduto al tavolo, la sorella avrebbe detto non gli va di mangiare, non c'ha fame o non gradisce la mia cucina. Allora, a chi non ha salvezza, ti invito a riconoscere, più di qualsiasi altra cosa, hai bisogno della salvezza, ma che però è impossibile che tu possa arrivare a questa salvezza con i tuoi impegni, con i tuoi sforzi, con la tua religione, con il tuo saper fare. Non ci arriverai. Perciò riconosci che la salvezza che non potrai mai ottenere per merito tuo è disponibile come dono di Dio. Ed è questo un dono per chiunque. Dio non fa discriminazioni. Dio non ha riguardi personali. Chiunque vuole può ricevere la salvezza. Devi porre la tua fede in Gesù. Gesù Cristo è l'unico che può salvarti. Non c'è altra salvezza all'infuori di Cristo. Allora ti esorto nel nome di Gesù di essere riconciliato con Dio per mezzo suo. Ravvediti e aggrappati a Gesù. Gesù Cristo può essere il tuo Signore, il tuo Salvatore, se tu lo vuoi. Se tu lo vuoi. Gesù Cristo sta aspettando la tua risposta. Oggi è il giorno della tua salvezza. Chiedi a Dio di voler avere la giusta fede, la fede che salva in Cristo Gesù. Chiedi a Gesù di salvare la tua anima. Chiedigli di riceverlo nella tua vita come Signore e Salvatore. E per concludere, leggo l'ultimo versetto, Giovanni capitolo 6, versetto 37, è scritto così, è Gesù che parla: tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Questo è il Vangelo, questo è il Vangelo. Il Padre già, prima della fondazione del mondo, ha disegnato un piano per la salvezza dell'umanità. E Gesù dice, colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Gesù ti dà la garanzia. Qualsiasi sia quella cosa che ti blocca, non è da Dio. Perché Gesù dice, colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Sapete perché dico questo? Più di un mese, forse era anche quasi due mesi, ho vissuto un conflitto. Frequentavo questa chiesa a Monaco di Baviera e vedevo queste persone, per me non erano normali. Non sono normali. Sapete, forse se qualcuno, vi rubo ancora qualche secondo, se qualcuno entra qua stasera, non vede quello che vedete voi. Non vede quello che vedete voi. Perché voi vedete, scusatemi se mi permetto, voi vedete tutte le parti umane di voi stessi, perché vi conoscete. Allora ognuno vede i difetti dell'altro, siamo bravi in quello, siamo specialisti a vedere i difetti degli altri. Ma chiediamoci, vedo io in lui quello che Dio ha fatto in lui? Lui è una nuova creazione, lui è un figlio di Dio, lui è un salvato, lui ha lo Spirito Santo. C'è un elenco infinito delle cose che ha fatto. Allora quando stavo in questa chiesa io vedevo queste persone e ho detto queste non sono normali. Perché lo Spirito Santo mi faceva vedere quello che Dio aveva fatto in loro. Ed è così, quando qualcuno entra in una chiesa, vede questo, vede l'opera di Dio. Come Barnaba quando è andato ad Antiochia, ha visto la grazia di Dio, si era rallegrato. E io dicevo però dentro di me, io non sarò mai come loro. Io non merito questa cosa qua. Questo vale per loro, che sono bravi, sono così, sono angelici quasi. Ma io no. Con tutta la spazzatura che c'è in me, no. Invece, cosa dice Dio? Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Qualsiasi sia il tuo pensiero, di qualsiasi genere, stai certo che Dio lo conosce. Io no, ma Dio lo conosce. E se tu vai da Gesù, Gesù non ti caccia. Non ha importanza quanta spazzatura ci possa essere nella tua vita. Non ha importanza quanto peccato ci possa essere nella tua vita. Non ha importanza quanti errori e quanta sofferenza hai causato altrui nella tua vita. Gesù non ti caccerà fuori. Ed è morto alla croce per questo. Amen.